Al Locarno Film Festival, 75esima edizione, un piacere trascorrere questa mezz'ora di Diderot in vostra compagnia. Alessandro Bertoglio.
Moira Bubola.
Siamo qui con voi per raccontarvi tutto quello che sta succedendo, tantissimo pubblico ieri sera in piazza, una piazza completamente sold out, dunque attorno agli 8.000 spettatori e anche il Fevi, vero Alessandro?
Sì, perché è arrivata la notizia nel tardo pomeriggio che insomma la vendita dei biglietti andava molto bene, per cui direttamente il festival invitava a comprare regolarmente il biglietto per assistere alla proiezione, però a spostarsi direttamente alla seconda sala, perché come sapete tutti i film che vengono proposti in Piazza Grande vanno in contemporanea anche al Fevi, con tanto di presentazione che avviene sulla piazza proposta in diretta sullo schermo. E questo anche se non piove, questo sempre.
Dunque, per gli appassionati del fresco c'è anche questa possibilità di boicottare Piazza Grande ma non il festival e andare a vedersi il film al Fevi. A proposito di film di ieri sera, Bullet Train, un thriller d'azione in salsa vanga con tanto Tarantino, ve lo riassumo così, con un attore che è stato premiato, Aaron Taylor Johnson, fa la parte di un cattivo sbadato ma estremamente affezionato a suo fratello gemello. E tu, Alessandro, hai incontrato Aaron Taylor Johnson?
Sì, ho avuto modo di incontrare per una decina di minuti questo attore, molto simpatico, molto disponibile, anche se abbiamo avuto qualche difficoltà perché insomma muoversi fra le pieghe delle pianificazioni degli artisti che sono ospiti non è facilissimo.
Ma se noi dovessimo raccontare a chi ci sta ascoltando chi è Aaron Taylor Johnson, che cosa ha fatto, dove lo abbiamo visto?
Allora, noi lo abbiamo visto in Kick-Ass, due film nei quali lui era il protagonista e poi era il gemello di WandaVision nell'universo Marvel. Ha fatto anche altri film, ovviamente non ha fatto soltanto questi quattro, però la cosa divertente, se vuoi, è che lui sul set di Nowhere Boy, dove interpretava un giovane John Lennon, ha conosciuto quella che poi è diventata sua moglie, Sam Taylor Johnson, e si sono scambiati anche un po' i pezzi di cognome.
Sam Taylor Johnson, le 50 sfumature di
esatto.
Grigio, di nero e di rosso hanno
esatto.
A che fare con lei, va bene. Abbiamo capito che non sono film per il pubblico di Rete 2, ma vi so cinefili e so che l'orecchio lo prestate anche a queste cose.
E c'è una curiosità, c'è un'intervista che hanno fatto a lei parlando della sua relazione, perché lei è una decina d'anni in più del marito, e Sam Taylor Johnson ha detto appunto che in realtà il vecchio è lui, perché è un po' un pantofolaio, nonostante questo fisico e nonostante queste sue attitudini ai film d'azione, ed è una persona che cucina molto bene ed è molto gentile, perché hanno a casa loro un piccolo pollaio e lui tutte le mattine va a prendere le uova fresche per fare la frittata alla moglie.
Ecco, noi abbiamo anche un po' di retroscena, ma ora parliamo di cinema. Invito il mio ospite qui sul palco, è qua con noi, è solo ma magari verrà raggiunto nel frattempo. Allora, io ci tenevo molto a parlarvi di questo film, che è un film che potrete vedere questa sera alle 21:30 al Palacinema nella sezione Histoire du cinéma. Ma si tratta di Tempo d'amarsi di Elio Ruffo e io do il benvenuto a Matteo Pavesi, direttore della Cineteca di Milano. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Siamo in attesa anche di Erika Ruffo, che ha avuto qualche ritardo, la figlia di Elio, che ha una memoria importante su questo film. Insomma, un UFO nella storia del cinema italiano, un po' un oggetto strano.
Perché definiamo Tempo d'amarsi di Elio Ruffo un UFO, un oggetto strano non identificato nel cinema italiano, Matteo?
Ma allora, il film fu sostanzialmente autoprodotto da Elio Ruffo ed fu, come dire, presentato a Locarno nel 55,
sì.
E nel 55 ebbe anche da Locarno, insomma, un riconoscimento meritorio come opera prima. Entra in quei film, così la critica di allora, no? Un po' post-neorealisti, che raccontavano un'Italia molto diversa da quella che si avviava a essere, quella del boom economico.
Perché siamo in Calabria,
siamo in
vediamo
Calabria.
Questa terra,
esatto,
che è soggetta appunto a abbandonata a se stessa, possiamo dire, una terra dimenticata che deve combattere per affermarsi. Anche la gente, gente povera, gente che non ha prospettive.
Esatto. Quindi queste case senza pavimenti, o i ragazzi, le persone che non hanno le scarpe, quindi insomma quell'immagine che poi un po' tutti abbiamo negli occhi, ad esempio un po' di Matera, la ritroviamo appunto anche in questo paese bovalino dove viene girato, viene girato questo film. Però il film è un film, al di là degli aspetti di denuncia sociale, di ritardo delle istituzioni, di mancato sviluppo, no? Di quel periodo, il film in realtà ha una ricchezza, è una ricchezza di linguaggio cinematografico e una freschezza che ci ha assolutamente colpito.
Quando diciamo freschezza di linguaggio cinematografico, possiamo fare un esempio per chi è a casa?
Ecco, l'esempio è questo. Io quando questo film è, diciamo, nel pettine della digitalizzazione che ogni giorno facciamo in Cineteca, è capitato questo negativo. Quando ho avuto modo di... Ecco,
buonasera, è arrivata la figlia di Elio Ruffo qui da noi in diretta nello spazio RSI, in diretta a Diderot.
La lasciamo accomodare, intanto sì. Finiamo con il racconto del film, della digitalizzazione
abbiamo,
di questo negativo.
Quando abbiamo insomma digitalizzato questo film, questo negativo camera, ci siamo immediatamente accorti di avere a che fare con un film che non era un film del 54-55, ma un film molto più moderno. Il linguaggio utilizzato... era un linguaggio da Nouvelle Vague, però prima della Nouvelle Vague. E, come dire, il racconto che è tutto nei gesti, negli occhi di un ragazzino che, come dire, dal paese scende al mare, per la prima volta vede il mare, in qualche modo ci riporta inevitabilmente ai 400 colpi di Truffaut.
È impressionante.
Questo è abbastanza impressionante, ma non è solamente il fatto di mettere in scena un ragazzino, è come viene messo, la modernità di linguaggio che Ruffo ha. Un'opera prima assolutamente sorprendente. Poi la fortuna e le vicende del film andranno in un modo un po' diverso, di cui magari appunto Erika ci racconterà, però insomma sicuramente è un colpo di fulmine e oggi come oggi è un film di un'assoluta modernità. Dico un'ultima cosa, la Calabria che racconta Elio Ruffo è quasi un paesaggio lunare, è quasi un paesaggio di fantascienza, è una Calabria che... così desertificata, certo. Con questi solchi dei sì, fiumi sì, secchi e l'arrivo al mare è come la speranza di un futuro diverso.
Ecco con noi Erika Ruffo. Allora le chiedo di stare vicino al microfono
allora,
il più possibile.
Questo è vero, anche perché in quegli anni la gente che abitava nei paesi interne, nei paesi diciamo superiore perché stavano in montagna, e per dire che venivano, scendevano al paese in basso, dicevano vado alla marina. Questa è una frase che ricorre spesso, detto dal protagonista, da Gianni nel film. Desidero dire anche un'altra cosa. Io quando papà ha portato il film a Locarno era nata da qualche giorno. E quindi il film per me sono tutti uguali, però con questo ho avuto un vincolo particolare con questo film, per tutte le retroscene, per mille cose. E mi rallaccio anche a quello del dottor Pevesi, che è giustissimo, tant'è vero che nel documentario SOS Africa mio padre portò la pellicola, la pizza al Quirinale, perché il presidente di allora lo voleva vedere in proiezione privata. E mio padre racconta in qualche intervista, in più di un'intervista, che Donna Ida e vide il documentario piangendo e gli disse: ma è vero, dottor Ruffo, la realtà calabrese è quella, e quella in qualche maniera è rimasta anche oggi, e non è più
certo,
così così pungente, così, però in molti posti ancora è quella. E in realtà in cui mio padre sono le radici di mio padre lì, e mio padre l'ha riportata in tutti i suoi lavori, dove più, dove meno, però è rimasto molto molto, è stato sempre legato alla sua terra e alle sue origini.
E questo è importante, quanto il cinema può restituire la memoria, le origini e anche il senso profondo di identità, no? Che ci caratterizza proprio perché veniamo da una determinata regione. Lo abbiamo già visto in diversi film, qui a Locarno, Locarno 75, film nuovi, ed ecco che ritorna questo tema perché è uno dei temi importanti del cinema. Matteo Pavesi, per concludere, perché il tempo è davvero tiranno, noi potremmo chiacchierare con voi delle ore, purtroppo Elio Ruffo ha avuto una carriera breve perché ci ha consegnato 2 lungometraggi, se non vado errando, e 6-7 cortometraggi.
Beh, innanzitutto mi piace ricordare che nel 2022 sono 50 anni che Elio Ruffo ci ha lasciato. E l'eredità che ci ha lasciato Elio Ruffo è così, numericamente sono pochi i film, appunto, poche le opere, però la qualità di questi film è una qualità molto particolare, è una qualità di grande profondità. Il avere l'idea di raccontare la Calabria attraverso gli occhi di un ragazzino e gli incontri che questo ragazzino fa fino ad arrivare al mare, sono incontri con altri ragazzini. Il mondo adulto è raccontato come cornice, ma anche il contesto sociale è la cornice in cui si muove Gianni, che è il protagonista. E questo sguardo così bello, così libero, fa di Ruffo sicuramente una delle voci più interessanti del secondo dopoguerra.
Allora, l'appuntamento è per questa sera alle 21.30 a Pala Cinema 1 qui a Locarno per poter vedere a questo film. È davvero preziosa la restituzione che ci consegna la Cineteca di Milano assieme anche alla Cineteca Calabrese. Ci riconsegna un'opera restaurata, Tempo d'amarsi di Elio Ruffo, questa sera. Prego.
Io vorrei dire soltanto una parola. In questo film io rivedendolo la prima volta, magari mi era sfuggito questo, che è una cosa per me molto importante, nel rivederlo, nel soffermarmi nell'atteggiamento di Gianni, il bambino protagonista, io lo sento, l'ho sentito subito e lo continuo a sentire, c'è mio padre, quel ragazzino è mio padre. Potrà sembrare strano, no, però per me è così, perché infatti per lui gli adulti all'epoca erano, era il contorno, come diceva decisamente tutto il paese, e non altro. Però io un Gianni rivedo mio padre.
Grazie di essere
grazie
stati con noi.
Grazie,
una buona
a voi.
Serata.
Grazie.
E spero di avervi presto ospiti, soprattutto Matteo Pavesi della Cineteca di Milano ci venga a trovare anche a Lugano.
Volentieri.
Perché fate veramente un lavoro importante di recupero di questa memoria e di digitalizzazione delle storie, che sono poi le storie di tutti.